Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Firenze. Livello avanzato C2. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 61 al numero 72. Sentirà l'intervista una seconda volta e, fra le 12 affermazioni a disposizione, indichi quali hanno attinenza col testo e quali no. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Vivere senza il lavoro.
Buongiorno a tutti, da Mariella Salati. Stamattina parliamo con i nostri due ospiti che sono in collegamento con noi da Roma, Serena Bortone, giornalista di Rai 3, e Mariano Cirino, autore e regista televisivo. Parliamo delle persone, della gente, uomini e donne, che hanno deciso, hanno scelto di non lavorare. Allora, i due ospiti, Serena Bortone e Mariano Cirino, hanno scritto un libro che si chiama Io non lavoro, ed è pubblicato dalla Neri Pozza. Buongiorno dunque a Serena Bortone.
Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
E Mariano Cirino. Allora, Serena, vuoi dirci, ci diamo del tu perché siamo colleghe, vuoi dirci come è nata l'idea di questo libro?
L'idea è nata da una curiosità rispetto a una realtà che era molto diversa dalla nostra, da quella nella quale interagivamo ogni giorno, che era ovviamente una realtà di iperlavoro. Soprattutto è stato interessante scoprire e comprendere come, cominciando le prime ricerche, ci fossero molte più persone che non lavoravano, che avevano scelto di non lavorare e si erano integrate in questa dimensione di nulla e di vuoto secondo i parametri tradizionali del mondo del lavoro. Per cui via via che proseguivamo nelle nostre ricerche, che sono durate un paio d'anni, hanno coinvolto centinaia di persone sparse per tutta Italia, abbiamo capito che era un fenomeno che valeva la pena raccontare perché esisteva e quindi andava in qualche modo sviscerato e analizzato per comprendere le motivazioni e così perché comprendere come queste persone avessero realmente fatto a condurre la loro esistenza senza appunto lavorare.
Certo, ecco, Mariano Cirino, c'è una fascia di età che voi avete considerato oppure spaziate da un'età giovanissima, un'età,
sì. Sì, noi ci siamo concentrati soprattutto su persone grandi, diciamo, sono praticamente tutti over 40, perché volevamo raccontare, come dire, persone che avessero fatto una scelta ormai in qualche modo irrevocabile, per cui che non si trattasse di un fenomeno passeggero, magari che poteva anche essere confuso con una difficoltà a trovare lavoro, con un'incapacità a capire qual era l'obiettivo della propria vita, ma persone che magari avessero fatto scelte anche diverse fino a 40 anni, ma che dopo i 40 anni li abbiamo tutti riuniti sotto questa scelta in qualche modo definitiva, quella di separare i propri obiettivi di felicità e di libertà dalla necessità e dalla volontà di lavorare e quindi di essere racchiusi, diciamo, in un'identità professionale ben definita.
Ecco, voi dite che è una scelta irrevocabile, però diciamo è una scelta che parte da lontano, nel senso che queste persone fin da giovanissime hanno deciso di non lavorare.
Beh, diciamo che raccontando queste persone che con grande generosità anche si sono messe a nudo con noi e ci hanno rivelato la loro storia, il loro percorso personale, abbiamo voluto raccontare, oltre che la condizione di chi vive senza lavoro, le motivazioni che spingono a questa scelta.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Vivere senza il lavoro.
Buongiorno a tutti da Mariella Salati. Stamattina parliamo con i nostri due ospiti che sono in collegamento con noi da Roma, Serena Bortone, giornalista di Rai 3, e Mariano Cirino, autore e regista televisivo. Parliamo delle persone, della gente, uomini e donne, che hanno deciso, hanno scelto di non lavorare. Allora, i due ospiti, Serena Bortone e Mariano Cirino, hanno scritto un libro che si chiama Io non lavoro, ed è pubblicato dalla Neri Pozza. Buongiorno dunque a Serena Bortone.
Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
E Mariano Cirino. Allora, Serena, vuoi dirci, ci diamo del tu perché siamo colleghe, vuoi dirci com'è nata l'idea di questo libro?
L'idea è nata da una curiosità rispetto a una realtà che era molto diversa dalla nostra, da quella nella quale interagivamo ogni giorno, che era ovviamente una realtà di iperlavoro. Soprattutto è stato interessante scoprire e comprendere come, cominciando le prime ricerche, ci fossero molte più persone che non lavoravano, che avevano scelto di non lavorare e si erano integrate in questa dimensione di nulla e di vuoto secondo i parametri tradizionali del mondo del lavoro. Per cui via via che proseguivamo nelle nostre ricerche, che sono durate un paio d'anni, hanno coinvolto centinaia di persone sparse per tutta Italia, abbiamo capito che era un fenomeno che valeva la pena raccontare perché esisteva e quindi andava in qualche modo sviscerato e analizzato per comprendere le motivazioni e così perché comprendere come queste persone avessero realmente fatto a condurre la loro esistenza senza appunto lavorare.
Certo, ecco, Mariano Cirino, c'è una fascia di età che voi avete considerato oppure spaziate da un'età giovanissima?
Noi ci siamo concentrati soprattutto su persone grandi, diciamo, sono praticamente tutti over 40, perché volevamo raccontare, come dire, persone che avessero fatto una scelta ormai in qualche modo irrevocabile, per cui non si trattasse di un fenomeno passeggero, magari che poteva anche essere confuso con una difficoltà a trovare lavoro, con un'incapacità a capire qual era l'obiettivo della propria vita, ma persone che magari avessero fatto scelte anche diverse fino a 40 anni, ma che dopo i 40 anni li abbiamo tutti riuniti sotto questa scelta in qualche modo definitiva, quella di separare i propri obiettivi di felicità e di libertà dalla necessità e dalla volontà di lavorare e quindi di essere racchiusi, diciamo, in un'identità professionale ben definita.
Ecco, voi dite che è una scelta irrevocabile, però diciamo è una scelta che parte da lontano, nel senso che queste persone fin da giovanissime hanno deciso di non lavorare.
Beh, diciamo che raccontando queste persone che con grande generosità anche si sono messe a nudo con noi e ci hanno rivelato la loro storia, il loro percorso personale, abbiamo voluto raccontare, oltre che la condizione di chi vive senza lavoro, le motivazioni che spingono a questa scelta.
Ora indichi, fra le 12 affermazioni, quali frasi hanno attinenza col testo e quali no? Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica di attualità. Ascolterà una rubrica di attualità. Legga poi le affermazioni dal numero 73 al numero 78. Sentirà la rubrica una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica una prima volta. Furbo chi legge, invito alla lettura. Nel programma Furbo chi legge si presenta il nuovo romanzo di Maurizio Maggiani, Meccanica Celeste.
Furbo chi legge. La proposta.
Furbo chi legge la proposta di oggi, venerdì 24 settembre, ospita Maurizio Maggiani, uno scrittore molto amato e molto letto, tornato al romanzo con Meccanica Celeste, questo è il titolo, pubblicato da Feltrinelli a 5 anni dal suo ultimo romanzo, anche se poi sono intercorsi altri libri di racconti, Il viaggiatore notturno, con cui aveva vinto il premio Strega allora. Un romanzo circolare, questo Meccanica Celeste, dove una storia insegue e genera altre storie, un romanzo stracolmo di personaggi che abitano questo distretto, così lo chiama volutamente Maggiani, proprio per dare un senso di universalità, una terra in cui però non si fa in verità fatica a riconoscere la Garfagnana, sua terra d'elezione assieme alla Lunigiana, antica e ribelle. Una storia che diventa insieme memoria privata e memoria collettiva, dove l'atto stesso di raccontare mette in scena l'antico rito del narrare vite presenti, passate e trapassate, così caro a Maggiani, dando forma ad un'intera stirpe silvana e selvatica. Un romanzo di narrazione che, come sempre nella scrittura di Maggiani, lascia affiorare il romanzo orale, o meglio la narrazione orale, che si apre proprio con la voce narrante che narra a sua volta del concepimento di una figlia con la sua donna, l'Anita, nella notte delle elezioni di Obama. Una spirale narrativa, dicevamo, che dura proprio il tempo della gestazione, ovvero i 9 mesi all'interno dei quali si conchiude il libro, che naturalmente servono alla nascita di una bimba, ma che in realtà si amplificano tra passato, presente e futuro. Un libro epopea, si è detto, che racconta un mondo anarchico e libertario, dove i personaggi, pur essendo veri, sono mitici ed esistono proprio perché narrati. Prendono forma attraverso i loro gesti epici, elegiaci e memorabili. Sono loro, in fondo, i depositari del futuro e la narrazione sarà quindi l'eredità che il padre lascia alla nascitura. Maurizio Maggiani, che notoriamente ha l'invidiabile dono della fabulazione che tutti gli riconoscono, in Meccanica Celeste sembra aver messo tutta la sua esperienza e la sua sapienza di scrittore, di narratore, direi, ma anche tutta la sua anima. Allora, a occhio e croce, anche se non ho ben presente la Meccanica Celeste, io credo che è come una sorta appunto di Meccanica Celeste che è in grado di generare, di produrre, di prodursi, riprodursi anzi. È questo che vuole evocare il titolo?
Gesù, cosa posso dire? Intanto che se è come lei lo descrive, questo romanzo è sicuramente il mio migliore, che più di così non saprei fare nemmeno se vivessi 150 anni, e probabilmente è proprio così. Meccanica Celeste è il titolo che si dà ai trattati elementari di astronomia. Meccanica Celeste non è quindi un titolo originale, andando a chiedere a qualunque libreria universitaria, la prima cosa che le danno in mano non è il mio romanzo, ma è appunto un manuale di astronomia.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la rubrica una seconda volta. Furbo chi legge, invito alla lettura. Nel programma Furbo chi legge si presenta il nuovo romanzo di Maurizio Maggiani, Meccanica celeste.
Furbo chi legge. La proposta.
Furbo chi legge la proposta di oggi, venerdì 24 settembre, ospita Maurizio Maggiani, uno scrittore molto amato e molto letto, tornato al romanzo con Meccanica celeste, questo è il titolo, pubblicato da Feltrinelli a 5 anni dal suo ultimo romanzo, anche se poi sono intercorsi altri libri di racconti, Il viaggiatore notturno, con cui aveva vinto il premio Strega allora. Un romanzo circolare, questo Meccanica celeste, dove una storia insegue e genera altre storie, un romanzo stracolmo di personaggi che abitano questo distretto, così lo chiama volutamente Maggiani, proprio per dare un senso di universalità, una terra in cui però non si fa in verità fatica a riconoscere la Garfagnana, sua terra d'elezione assieme alla Lunigiana, antica e ribelle. Una storia che diventa insieme memoria privata e memoria collettiva, dove l'atto stesso di raccontare mette in scena l'antico rito del narrare vite presenti, passate e trapassate, così caro a Maggiani, dando forma ad un'intera stirpe silvana e selvatica. Un romanzo di narrazione che, come sempre nella scrittura di Maggiani, lascia affiorare il romanzo orale, o meglio la narrazione orale, che si apre proprio con la voce narrante che narra a sua volta del concepimento di una figlia con la sua donna, l'Anita, nella notte delle elezioni di Obama. Una spirale narrativa, dicevamo, che dura proprio il tempo della gestazione, ovvero i 9 mesi all'interno dei quali si conchiude il libro, che naturalmente servono alla nascita di una bimba, ma che in realtà si amplificano tra passato, presente e futuro. Un libro epopea, si è detto, che racconta un mondo anarchico e libertario, dove i personaggi, pur essendo veri, sono mitici ed esistono proprio perché narrati. Prendono forma attraverso i loro gesti epici, elegiaci e memorabili. Sono loro, in fondo, i depositari del futuro e la narrazione sarà quindi l'eredità che il padre lascia alla nascitura. Maurizio Maggiani, che notoriamente ha l'invidiabile dono della fabulazione che tutti gli riconoscono, in Meccanica celeste sembra aver messo tutta la sua esperienza e la sua sapienza di scrittore, di narratore, direi, ma anche tutta la sua anima. Allora, a occhio e croce, anche se non ho ben presente la Meccanica celeste, io credo che è come una sorta appunto di Meccanica celeste che è in grado di generare, di produrre, di prodursi, riprodursi anzi. È questo che vuole evocare il titolo?
Gesù, cosa posso dire? Intanto che se è come lei lo descrive questo romanzo è sicuramente il mio migliore, che più di così non saprei fare nemmeno se vivessi 150 anni, e probabilmente è proprio così. Meccanica celeste è il titolo che si dà ai trattati elementari di astronomia. Meccanica celeste non è quindi un titolo originale, andando a chiedere a qualunque libreria universitaria, la prima cosa che le danno in mano non è il mio romanzo, ma è appunto un manuale di astronomia.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. giornale radio. Ascolterà un giornale radio. Legga poi gli inizi delle frasi dal numero 79 al numero 84. Sentirà il giornale radio una seconda volta e completi le frasi con parole sue secondo quanto ascoltato nel giornale radio. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il giornale radio una prima volta.
Il radiogiornale.
Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Già iniziato lo scrutinio nel radiogiornale. I primi risultati.
Si vota anche in Venezuela per le legislative. L'opposizione prova a scalfire il potere del presidente Chavez.
Ancora un incidente al cantiere Alptransit di Sigirino. Ferito un operaio, quasi la stessa dinamica che provocò un morto pochi giorni fa.
Moratoria sulle colonie. Ancora nessuna decisione del governo israeliano. Il congelamento degli insediamenti scade a mezzanotte. In gioco la ripresa del dialogo coi palestinesi.
La secessione viennese mostra Basilea, grande mostra alla Fondazione Beyeler dedicata a Klimt, Schiele e il loro tempo.
Una lucernese la più bella, la 21enne Kerstin Koch, eletta Miss Svizzera 2010, la ticinese Laura Kempf eliminata nella prima fase.
Adesso legga gli inizi delle frasi. Ascolti il giornale radio una seconda volta e completi le frasi dal numero 79 al numero 84 con parole sue, secondo quanto ascoltato nel giornale radio.
Il radiogiornale.
Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Già iniziato lo scrutinio nel radiogiornale. I primi risultati.
Si vota anche in Venezuela per le legislative. L'opposizione prova a scalfire il potere del presidente Chavez.
Ancora un incidente al cantiere Alptransit di Sigirino. Ferito un operaio, quasi la stessa dinamica che provocò un morto pochi giorni fa.
Moratoria sulle colonie. Ancora nessuna decisione del governo israeliano. Il congelamento degli insediamenti scade a mezzanotte. In gioco la ripresa del dialogo coi palestinesi.
La secessione viennese mostra Basilea, grande mostra alla Fondazione Beyeler dedicata a Klimt, Schiele e il loro tempo.
Una lucernese la più bella, la 21enne Kerstin Koch, eletta Miss Svizzera 2010, la ticinese Laura Kempf eliminata nella prima fase.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte.